Nella vita ci sono molte persone che hanno raggiunto grandi traguardi. Ci possono essere traguardi a livello professionale, a livello sportivo, gente che in un certo modo attirano gli sguardi del mondo con una certa invidia perché hanno raggiunto appunto dei livelli altissimi e il loro tenore di vita fa gola a molti. Possiamo pensare che la loro vita è contornata da enormi benefici, hanno magari case, auto e quant'altro, possono concedersi a causa dei grandi redditi che hanno. E come detto, il mondo può guardare, si può nutrire invidia verso queste persone che hanno appunto raggiunto questi traguardi. Potremmo pensare che la loro vita sia facile, in un certo modo, ma ci dovremmo chiedere come è stato possibile per queste persone raggiungere ciò che hanno realizzato. A volte possiamo nutrire invidia pensando che possa essere quello che il mondo definisce il classico colpo di fortuna, ma invece spesso questi traguardi nascondono il frutto di una forte volontà, di una determinata volontà di raggiungere questi scopi. Queste persone, a seconda del loro campo di impiego, hanno fatto sacrifici e grandi sforzi per essere dove sono. In un certo modo hanno pagato un prezzo per raggiungere questi obiettivi, che non tutti sono disposti però a pagare. Ad esempio possiamo desiderare lo status di qualche personaggio sportivo che vediamo quotidianamente alla televisione, ma chi sarebbe disposto a sacrificarsi a tutto ciò che ha rinunciato nella sua vita? Nel fare questa considerazione mi è venuto in mente un mio vecchio amico che abbiamo fatto molti anni di scuola insieme, una persona non molto capace a scuola, molto poco impegnata, e a scuola faceva fatica, e siamo stati assunti nello stesso momento alla Fiat, e lui faticava per quello che riguarda il corso, e in un certo modo avevo dei dubbi riguardo a questa persona. E oggi lui ha raggiunto degli obiettivi veramente molto alti, è un dirigente che non ci avrei scommesso una lira, ma il fatto è che lui è stato disposto a sacrificarsi, a sacrificare tante aree della vita e a pagare un prezzo che io non sarei stato disposto a pagare. Lui ha fatto delle scelte per raggiungere ciò che è, che ripeto, io non sarei stato in grado, non avrei avuto la volontà di sacrificarmi fino a questo punto. Siamo quest'oggi riuniti nel Vangelo, intorno al Vangelo di Matteo, il Vangelo che mostra che Gesù è il Re, il Messia, l'unto, e Matteo scrive argomentando questo proposito. E abbiamo visto molte nei mesi che ci hanno preceduti, molti fatti dove Matteo sta dimostrando, sta raccogliendo questo materiale per argomentare il fatto che Gesù è il re che l'Antico Testamento prometteva. Abbiamo visto la nascita, la tentazione, poi abbiamo analizzato molti aspetti del sermone sul monte. E domenica scorsa abbiamo visto che questo re aveva anche un potere incredibile sulle malattie che c'erano, che affliggevano il popolo. Man mano che questo ministero di Gesù stava progredendo, troviamo che la folla si stringe sempre di più intorno a Gesù, matura sempre di più la convinzione e la speranza, in un certo modo, che lui sia davvero il re che stavano aspettando, un re che avrebbe portato un regno senza fine, pieno di benedizioni, e alla testa di delle nazioni pagane e così via. E in un certo modo abbiamo un contesto dove la folla è entusiasta di tutti questi vantaggi che in un certo modo incominciano a frullare nella testa di molte persone. Come detto, abbiamo visto la volta scorsa guarigioni di ogni tipo, e potremmo pensare anche che Gesù forniva anche cibo. Molti in queste situazioni potevano definirsi: noi siamo suoi discepoli. Discepolo è colui che segue un maestro per imparare, per seguirlo ovunque egli vada. Ma la domanda che ci dobbiamo porre è: davvero la folla aveva questo scopo di divenire un discepolo di Gesù? Cosa cercava veramente questa gente in Gesù? La triste verità è che molti non seguivano Gesù per ciò che stava pian pianino mostrando al mondo, ma in realtà inseguiva se stessa. Erano semplicemente animati dalla ricerca di qualche vantaggio personale che Gesù poteva portare nella loro vita. Fondamentalmente potremmo racchiudere in una sola parola queste persone: erano egoisti. E il passo di oggi ce lo dimostrerà. Vi invito ad aprire in Matteo capitolo 8 e leggeremo dal versetto 18 al versetto 22. E dice: Gesù, vedendo una gran folla intorno a sé, comandò che si passasse all'altra riva. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Gesù gli disse: Le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Un altro dei suoi discepoli gli disse: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ma Gesù gli disse: Seguimi e lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Abbiamo questo contesto dove Gesù ha appena finito di insegnare il sermone. Abbiamo poi visto che Gesù guariva tutti questi casi che abbiamo visto in precedenza, e Gesù si trova in riva al lago e comanda di passare all'altra riva. Chi seguirà Gesù in questo viaggio? Dove si sarebbe recato Gesù attraversando il lago? Quali obiettivi aveva Gesù nel passare l'altra riva? E soprattutto, era necessario seguirlo? Forse per molti non era più così indispensabile stare dietro al suo cammino. Infatti avevano già ricevuto tutto ciò che avevano voluto. Come detto, al versetto 16 dice che gli presentarono molti indemoniati ed egli li scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati. Potremmo in un certo modo dire che in un certo modo la folla era stata dissetata della propria voglia di ottenere un qualcosa da Gesù. Tutto ciò che era necessario, considerato necessario da parte di questa gente, era stato ottenuto. E a questo punto chi aveva ancora bisogno di Gesù? Perché seguirlo? Al limite qualcuno forse si poteva pensare: beh, lo cercheremo nel momento del bisogno. E il punto però fondamentale è che cosa ne era rimasta in queste persone dell'insegnamento del sermone? Come si era concluso questo sermone? Con un invito. Nel capitolo 7, al versetto 13, Gesù aveva fatto un appello a tutto questo lungo insegnamento, invitando le persone a entrare per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Chi sarebbe stato disposto a rispondere a questo appello. Qual era il prezzo da pagare per entrare nella via stretta e percorrere la via angusta? Qual era l'ostacolo maggiore che impediva a seguire Gesù ovunque egli si fosse recato? Il passo di oggi lo mette in evidenza. Il più grosso ostacolo nel seguire Gesù è l'egoismo. Matteo ci presenta una situazione nella quale vedremo due aspetti, un terzo aspetto lo vedremo nel Vangelo di Luca, parallelo a questa situazione, tre aspetti nei quali le persone sono messe in pericolo dalla signoria di Gesù. Sono nei tre casi nei quali Gesù mette in discussione la realtà dell'essere discepolo di molti nella folla e per applicazione a noi oggi. Sebbene queste vedremo con tre scuse o considerazioni che questi discepoli portano di fronte a Gesù, possono essere delle scuse lecite sotto un certo punto di vista umano, al tempo stesso nascondono il fatto e mettono fortemente in discussione la fedeltà a seguire Gesù ovunque egli vada. Perciò Matteo, dopo aver presentato Gesù come il re che ha il potere sulla malattia, presenta il re che ha il potere di spezzare l'egoismo nella vita dell'uomo. Quando appunto Gesù comandò di passare all'altra riva, che si passasse all'altra riva, chi sarebbe veramente andato? Non era poi una situazione pericolosa fare quel viaggio, dato che si approssimava il calare della notte? Non sarebbe forse stato più logico farlo, in un altro momento o in un altro modo, andare nel posto che Gesù aveva in mente? Chi era veramente disposto a mettere in gioco non solo la sua vita fisica, ma anche tutto ciò che aveva costruito fino allora per seguire questo uomo che sì era affascinante, mostrava una potenza di Dio, ma in un certo modo ancora non aveva un obiettivo che la gente aveva compreso fino in fondo? Se da una parte prometteva il regno dei cieli, dall'altra presentava un alto costo per entrare, per poterne fare parte. E nel volere fare questa traversata, Gesù chiamava e chiama in un modo che non ammette tentennamenti. Infatti Matteo dice che Gesù comandò, non chiese pareri. Ma cosa pensate? Forse è bene andare dall'altra parte? Espresse semplicemente un comando: andiamo. È anche interessante il contesto di questa domanda. Matteo ci dice che Gesù dette questo comando vedendo una gran folla intorno a sé. Stava raccogliendo consenso e popolarità, potremmo dire fama. Perché andare sull'altra riva in questo momento? Forse potremmo pensare che Gesù aveva bisogno di un luogo più appartato e solitario. Sappiamo dal racconto dei Vangeli che ovviamente la folla in un certo modo stancava anche questo cammino. Ma il passare all'altra riva diventa un bivio per tutti i presenti. Chi lo avrebbe veramente seguito? Quanti lo avrebbero fatto? Non dobbiamo pensare che Gesù passerà questo attraversamento del lago da solo con i dodici. Marco al capitolo 4 versetto 36 dice che c'erano delle altre barche con lui, quindi qualcuno fu disposto a seguirlo. Ma la verità è la realtà che di tutta questa gran folla molti ne sarebbero stati impediti a fare questa cosa, non solo per la mancanza, che ne so, forse fisica, forse non c'erano sufficienti mezzi per fare, sufficienti barche per fare questo attraversamento, ma il passo che vedremo mostra che molti non avevano delle profonde convinzioni così tali da da stare dietro a questo comando. Forse potremmo pensare, ma forse Gesù avrebbe dovuto trascorrere più tempo con questa folla, dare più insegnamenti, più prove, forse è stato frettoloso in questo suo cammino, mostrare pazienza verso tutti coloro che ancora erano tentennanti verso di lui. Ma la realtà è che Gesù comanda e molti si trovano in difficoltà a prendere una posizione. Se io fossi stato lì, a questo comando, come avrei risposto? Si erano stretti intorno a lui, ovviamente non volevano lasciarlo in un certo modo, e l'ordine di passare dall'altra parte è l'occasione per mostrare la realtà, per mettere a nudo la realtà di questi uomini. In pratica vedremo dei cuori sospesi tra il seguire Gesù in maniera incondizionata o seguire Gesù in un modo più, potremmo dire, disimpegnato, più distaccato, in un modo meno coinvolgente, che in fondo non è altro che non seguirlo e salvaguardare i propri interessi. Come detto, vedremo tre casi con scuse che mascherano la realtà del proprio egoismo. Gesù affronterà questi tre casi contrapponendosi come Signore e chiamando a rinunciare a ciò che potrebbe essere lecito per l'uomo, ma di fatto ne rappresenta una barriera alla fedeltà a Cristo. Gesù chiamerà a rinunciare alle garanzie, chiamerà a rinunciare ai beni e chiamerà a rinunciare alle persone. Vediamo il primo caso, al versetto 19. Allora uno scriba, avvicinatosi, gli disse: «Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai». Chi era uno scriba? Sappiamo, erano delle autorità per quanto riguarda la legge giudaica, erano strettamente legati ai farisei, gente istruita, e faceva parte della, potremmo dire, della società a livello culturale. Erano leali alle tradizioni religiose e insegnavano la legge. Quest'uomo sembra rispondere alla chiamata a entrare nella porta stretta e percorrere la via angusta. Perché avrebbe dovuto seguire Gesù? In un certo modo, se l'avesse fatto, avrebbe messo a rischio tutta la sua situazione, il suo status che aveva finora costruito, la sua posizione di prestigio nella società. Possiamo notare alcune cose nelle parole con le quali lui si relaziona con Gesù. Lo chiama maestro. Non era un comune titolo, non era comune che le autorità religiose applicasse a un uomo senza studi, non facendo parte di alcuna categoria, chiamare maestro. Lo scriba, se vogliamo, da un punto di vista ufficiale, era un maestro rispetto al popolo. Eppure, probabilmente questo uomo è stupito dell'insegnamento di Gesù. Sappiamo che alla fine del Sermone sul Monte, Matteo commenta, al capitolo 7, versetto 28, che molti si stupivano del fatto di come insegnava come uno che aveva autorità e non come i loro scribi. Questo denota che questo scriba aveva una forte capacità di analisi del pensiero di Gesù. A livello culturale potremmo dire che Gesù aveva catturato questo uomo, lo aveva conquistato, lo aveva in un certo modo convinto. Sebbene Gesù non potesse vantare alcun titolo di studio, l'esposizione in un certo modo del sermone aveva catturato questo scriba. La sua esposizione era autoritaria per lui. A livello intellettuale il sermone era coerente con la scrittura. E lo scriba lo riconosce Gesù come una possibile fonte di crescita in ciò che lo interessava. Gesù non solo era potente a parole, ma era potente in opere e forse, chissà, incomincia a frullargli nella testa l'idea che lui possa essere veramente il Messia. Le sue parole che esprime a Gesù denotano un desiderio e una volontà non comuni. Va da Gesù e gli dice: Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. Fu lo scriba ad avvicinarsi a Gesù e le sue dichiarazioni potrebbero essere il versetto perfetto per ogni credente. Maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. In pratica stava dicendo: dovunque e in qualunque situazione ci troveremo, dove Gesù tu mi vorrai condurre, io sarò sempre al tuo fianco, non importa ciò che perderò. Potremmo fare da contraltare a supporto di questo passo una citazione molto famosa di Paolo in Filippesi 1:21, quando Paolo dice: per me il vivere è Cristo e il morire guadagno. Dichiarazioni forti. Queste parole sembrano sgorgare da un cuore veramente rigenerato, da un discepolo modello. Eppure c'è qualcosa che non quadra. Era sincero questo uomo? Probabilmente potremmo dire sì, era forse convinto. Non penso che volesse ingannare Gesù o farsi grande ai suoi occhi. Ma tutto ciò non basta. La sua dichiarazione viene messa in dubbio a confronto con una cruda verità. Gesù non assecondò questa richiesta a essere seguito, ma risponde in un modo strano, dicendo, affermando al versetto 20: le volpi hanno delle tane e gli uccelli dei cieli hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. La risposta di Gesù non ha attinenza con la richiesta di questo scriba, Gesù dice che le volpi hanno delle tane e gli uccelli dei cieli dei nidi. Cosa significa questa frase? In un certo modo che, guardando alla natura, il regno animale ha un luogo di riparo e di riposo. Sebbene gli animali non debbano lavorare come noi uomini, hanno una sorta di posto sicuro, un posto dove si possano sentire protetti. Noi vediamo che, osservando gli animali domestici, per chi ne ha, quando stanno male, cosa fanno? Vanno nella loro cuccia perché la ritengono il luogo più, diciamo, di riposo, di conforto e di protezione. Gesù invece non offre nessuna garanzia, che peraltro non aveva neanche per se stesso. Dice: il figlio dell'uomo non ha di dove posare il capo. Figlio dell'uomo, termine messianico, l'abbiamo visto giovedì, contenuto in Daniele, capitolo 7, versetto 13. E dice che Gesù, questo figlio dell'uomo che viene dal cielo, non ha una casa o una tenda, non ha nessun riparo. Sebbene sia potente, non ha un posto suo. Il Dio, pensate, il Dio che si è fatto uomo, non ha avuto un luogo di sua proprietà. Persino alla sua nascita non ebbe un luogo da accoglierlo, tanto da essere adagiato in una mangiatoia. I Vangeli ci dicono che Gesù fu ospite nelle case di Pietro, di Marta, Maria, ma mai in una casa di sua proprietà. Questa risposta non era una considerazione sulla condizione economica di Gesù, era un'affermazione che serve a mostrare la reale disponibilità a questo scriba a seguire Gesù. Lo scriba, come detto, era veramente sincero con la sua affermazione e in un certo modo Gesù gli dice: davvero sei pronto a seguirmi dovunque io andrò? Davvero sei pronto ad affrontare tutte le situazioni che comporterà il seguirmi? Davvero sei pronto a lasciare tutto per stare dietro di me senza alcuna garanzia? E spesso, da un punto di vista biblico, abbiamo delle affermazioni di uomini che promettono una grande fedeltà. al capitolo 26, Matteo ci dice che Pietro rispose a Gesù: quand'anche tu fossi per tutti un'occasione di caduta, non lo sarai mai per me. E Gesù gli disse: in verità ti dico che questa stessa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai. E Pietro a lui: quand'anche dovessi morire con te, non ti rinnegherò. E lo stesso dissero tutti i discepoli. In Giovanni capitolo 11, versetto 16, fu Tommaso che fece un grande proclama da dire: andiamo anche noi, quando Gesù vuole andare a Gerusalemme per morire, andiamo anche noi per morire con lui. Che belle frasi, che però sappiamo, Marco registra al capitolo 14, versetto 50, che quando Gesù fu arrestato, dice: allora tutti cosa fanno? Lasciatelo, se ne fuggirono. La strana risposta di Gesù allo scriba dimostra che Gesù sapeva cosa c'era nel cuore di quell'uomo. Sapeva che l'onda di entusiasmo creata dalle guarigioni e da, forse anche dall'esposizione stessa, non aveva prodotto una vera fede. E sicuramente nella folla, perché presto questa grande popolarità nel giro di poco tempo si sarebbe trasformata in un rifiuto di questo re fino alla croce. La triste realtà è che siamo volubili, instabili ed egocentrici. Fin tanto il seguire Cristo porta una qualche sorta di guadagno, l'entusiasmo maschera la profondità della dedizione a Lui. Cosa succede quando si comprende il prezzo da pagare del discepolato? Chi rimane quando la via angusta prevede il sacrificio, l'abnegazione e la sofferenza? Gesù lo illustra nella parabola del seminatore. In Matteo capitolo 13, versetto 20, dice che quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Però non ha radice in sé ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola è subito sviato. Seguire Gesù ha un costo elevato. Se la salvezza è gratuita, la santificazione ha un prezzo carissimo. Devi prendere la tua croce, devi morire a te stesso, camminerai come una pecora in mezzo ai lupi, sarai persino odiato da quelli di casa tua. Per molte ha rappresentato e rappresenta ancora oggi il prezzo del discepolato e addirittura la morte fisica. C'è una parte di chiesa oggi perseguitata che muore per seguire Gesù. A volte seguire Dio può portare dei vantaggi. In Ebrei al capitolo 11 dice che, guardando agli eroi della fede, dice che alcuni conquistarono regni, praticarono la giustizia, chiusero le fauci dei leoni, abbiamo visto Daniele questa settimana, spensero la violenza del fuoco, scamparono al taglio della spada, guarirono da infermità, divennero forti in guerra, misero in fuga eserciti stranieri e alcune donne riebbero per resurrezione i loro morti. Beh, molti sarebbero disposti a seguire Dio in tutte queste situazioni, ma l'autore di Ebrei a un certo punto cambia il taglio di questa fedeltà, di questi eroi della fede, e dice che altri invece furono torturati perché non accettarono la loro liberazione, altri furono messi alla prova con scherni, frustate, catene e prigionia, furono lapidati, segati, uccisi di spada, andarono attorno coperti di pelli di pecora di capra, bisognosi, afflitti, maltrattati, erranti per deserti, monti, spelonche. Tutti costoro, dice, che pur avendo avuto una buona testimonianza per la loro fede, non ottennero ciò che era stato loro promesso. C'è una parte alla quale i credenti, Gesù e Dio ha voluto contornare di grandi benedizioni e vittorie, e c'è una parte che invece ha dovuto affrontare esperienze che non so se io mi trovassi in quelle situazioni, come reagirei? Quanto stride questa cruda verità rispetto al Vangelo predicato oggi? Gesù ha un piano meraviglioso per la tua vita. Gesù vuole riempirla con un sacco di benedizioni. Gesù invece nei suoi annunci fu sempre molto chiaro verso coloro che lo stavano ascoltando. Non presentò mai un Vangelo facile e comodo. Se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli e le sorelle, persino la propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se è abbastanza per poterla finire? Perché non succeda che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno comincino a beffarsi di lui, dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Chi è disposto a seguire Gesù con le molte incertezze che aveva presentato nel sermone? Gesù non offre nessun tipo di garanzia. La verità quindi è: che cosa cercava questo scriba in Cristo? Cercava una protezione? Cercava un riparo? Una garanzia per il resto dei suoi giorni? La vita cristiana non consiste nell'aggiunta di Gesù al proprio stile di vita, ma la rinuncia del proprio stile di vita per abbracciare quello di Gesù, pronti a percorrere qualsiasi via angusta sia necessaria. E vediamo il secondo caso. Mentre Gesù comanda di andare all'altra riva, un altro discepolo fa una richiesta. Non è una dichiarazione di fedeltà assoluta, come per lo scriba. Matteo identifica questo secondo personaggio, guardate bene, come un discepolo. Ha una richiesta che sembra legittima. Al versetto 21 dice che un altro dei discepoli gli disse: Signore, permettimi prima di andare a seppellire mio padre. Ha una richiesta lecita, nulla da obiettare. Un figlio doveva avere ovviamente rispetto per il lutto del padre, era un atto di devozione prendersi responsabilità e cura per i propri cari. In realtà la richiesta, secondo un modo di dire orientale, non è altro che una espressione della responsabilità che un figlio ha verso la cura degli affari della famiglia, verso la fine della vita del proprio padre, e in un certo modo finché fosse rimasto in vita e doveva prendersi cura del padre affinché si accertasse di ricevere la sua parte di eredità. Cioè, in un certo modo il padre si trovava in fin di vita e lui dice, sta dicendo: lascia che io curi mio padre per l'ultimo tempo in modo tale che riceva la mia parte di eredità. Questa richiesta prevedeva di rimandare la decisione o il tempo di seguire Gesù di un certo periodo. Non sembra un rifiuto netto, ma in realtà questo discepolo mostra altre priorità. Seguendo Gesù avrebbe corso il rischio di perdere i suoi averi, quelli che suo padre gli avrebbe lasciato, o di ricevere un'eredità minore. In un certo modo avrebbe avuto un danno economico. Perciò mostra un cuore diviso, voleva rispondere al desiderio di essere un fedele discepolo, ma dall'altra parte mostra un desiderio di non perdere i suoi benefici economici e le garanzie che ne sarebbero derivate. La sua considerazione di andare prima da suo padre mostra la sua priorità. Lasciami prima andare. Sostanzialmente questa situazione mette a nudo cosa teneva più a cuore. Qualsiasi cosa, se guardiamo le nostre vite, da un punto di vista umano, vengono prima di Cristo. Sebbene sembri un ragionamento legittimo, mostra la realtà della sua fede. Era la sua risposta all'insegnamento che aveva appena sentito nel sermone sul monte, quando Gesù disse: non fatevi tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine consumano e dove i ladri scassino e rubano, ma fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassino né rubano, perché dove il tuo cuore lì sarà anche, dove il tuo tesoro, scusate, lì sarà anche il tuo cuore. Nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o avrà riguardo per l'uno e disprezzo per l'altro. Voi non potete servire Dio e Mammona. Dovremmo chiederci quante volte capita che Gesù chiami a seguirlo e rispondiamo come questo uomo, questo discepolo. Anziché rispondere prontamente, rispondiamo a Gesù con: lasciami prima e ognuno compilerà la sua lista. C'è e ci sarà sempre un qualcosa che viene prima di Gesù. Questa cosa sembra lecita, non è un peccato evidente, ma non per questo non racchiude un'insidia. Questo secondo discepolo aveva timore di perdere il suo benessere se avesse messo Gesù come priorità. Il suo cuore era indirizzato ai suoi averi e non a un servizio fedele verso Gesù. Gesù infatti conosce i cuori di ognuno, conosce sempre quello che c'è nel cuore dell'uomo. In Giovanni capitolo 2, Giovanni dice, commenta che molti credettero nel suo nome. Grazie. Che molti credettero nel suo nome vedendo i segni miracolosi che egli faceva, ma Gesù non si fidava di loro perché conosceva tutti e perché non aveva bisogno della testimonianza di nessuno sull'uomo, poiché egli stesso conosceva quello che era nell'uomo. La risposta di Gesù potrebbe apparire dura e insensibile. Infatti gli risponde: seguimi e lascia che i morti seppelliscono i loro morti. In pratica era come se dicesse: lascia che le persone del mondo si interessino delle cose del mondo. Non permettere che qualcosa ti distragga dall'essermi fedele, da seguirmi. Gesù per lui ha un altro piano. Nel passo parallelo di Luca, capitolo 9, versetto 60, Gesù gli risponde: lascia che i morti seppelliscono i loro morti, ma tu vai ad annunciare il regno di Dio. Gesù ha in mente per questo uomo un altro tipo di vita diverso da quello che lui immaginava. La preoccupazione massima che un discepolo di Cristo deve avere è l'annunciare il regno di Dio. E in queste parole c'è la considerazione tragica di come Gesù veda il mondo. I morti, sebbene sono persone che camminano e hanno una vita normale, sono i morti, sono queste persone che non hanno uno spirito che le rende vive a Dio, sono i morti che si occupano di queste cose. Siamo costantemente circondati da morti che camminano e che lavorano al nostro fianco e che vivono intorno a noi. Dio ha una veduta diametralmente opposta alla nostra, i suoi valori non sono quelli dell'uomo. E noi come discepoli siamo chiamati a vedere le cose dal punto di vista di Dio. Gesù rispose: seguimi. Sembra insensibile e duro. Quale testimonianza darò, si può dare al mondo se non curiamo i nostri cari? Avrebbe potuto dire questo discepolo per mostrare un'obiezione a questo comando. La verità è che spesso inganniamo gli altri e persino noi stessi per trovare delle scuse per non essere fedeli a Gesù. Si è pronti a trovare, come detto, delle belle scusanti per non rispondere alla sua chiamata. Aspetta Gesù, sistemo questo e poi vedrai, mi dedicherò a te. Se siamo sinceri, la nostra vita è piena di promesse rinviate a Gesù. Signore, permettimi prima. E poi qual è la conseguenza di questo? E poi c'è un terzo caso che vi invito ad andare in Luca, capitolo 9. Luca descrive, è un passo parallelo, un sinottico di questo, del racconto di Matteo. Luca lo arricchisce con un terzo di questi discepoli. Al versetto 61 dice: un altro ancora gli disse: ti seguirò, Signore, ma lasciami prima salutare quelli di casa mia. Sembra in un certo modo molto simile al secondo caso. Anche in questo caso abbiamo un discepolo che manifesta però un'altra priorità a seguire Gesù. Ha una richiesta legittima, voleva solo salutare, per di più quelli di casa sua, i suoi genitori. E questo uomo avrebbe potuto dire a Gesù: ma insomma, non sono tenuto anche secondo la legge di Dio a onorare mio padre e mia madre? Solo qualche giorno di ritardo e poi sarò con te. Non dobbiamo cadere nell'errore di mancare di amore ai nostri cari, non possiamo applicare questo passo per tagliare i ponti con i nostri legami, non dobbiamo avere un atteggiamento che i farisei applicavano verso i loro genitori. In Matteo capitolo 15 versetto 5 Gesù, per smascherare questo atteggiamento dei farisei, dice: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre o sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti, ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il cuore è lontano da me. Invano mi rendono loro un culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Il punto in gioco non è l'amore e il rispetto per i propri cari, è che la realtà è che qualcosa ancora una volta viene prima di Gesù. Anche in questo caso questo uomo dice: lasciami prima salutare quelli di casa mia. Anche in questo caso c'è un prima. Nel caso precedente era l'attesa per un'eredità, adesso sono i saluti, ma la lista potrebbe essere infinita. C'è un passo parallelo anche di un caso simile, quando Eliseo incontra Elia. Elia fa proprio questo tipo di richiesta. In Prima Re capitolo 19 gli disse: ti prego, lascia che io vada a dare un bacio a mio padre e mia madre e poi ti seguirò. Elia gli rispose: va e torna, ma pensa a quello che ti ho fatto. E poi dice che Elia si alzò, andò a casa sua e poi seguì fedelmente Elia. Forse potremmo pensare che i suoi in questo caso potevano diventare un ostacolo a seguire Gesù. Avrebbero potuto avere ulteriori argomenti per rallentare o fermare il cammino di questo discepolo. Anche in questa situazione la risposta di Gesù sembra non essere quella di un uomo compassionevole. Infatti al versetto 62 Gesù gli disse: nessuno che abbia messo la mano all'aratro e poi volga lo sguardo indietro è adatto per il regno di Dio. Gesù, come detto, conosce le motivazioni del cuore e vede quando la fedeltà dell'uomo è divisa. In sostanza, questa risposta evidenzia quali motivazioni doveva avere un discepolo per seguirlo. Se il suo sguardo è rivolto in avanti, verso la direzione proposta da Dio, o se il suo animo è in conflitto con qualcosa che non gli permetterà mai di fare un buon lavoro. Il suo sguardo sarà indietro e non si può fare un solco dritto guardando indietro. E ogni credente ci troviamo costantemente in questa posizione. Abbiamo messo mano all'aratro, ma la tentazione è quella continua di esserne sviati. È interessante come il principio dell'infedeltà possa iniziare da cose apparentemente lecite e innocue. La caduta nel baratro della disubbidienza può iniziare in un modo molto innocuo. Se pensiamo che nel giro di poco tempo la folla arriverà a richiedere la morte di Gesù, pensate come si possa cambiare idea e essere traviati da un buon cammino velocemente. Questi scusanti non sono di uomini che chiedono: dai Gesù, mi diverto ancora l'ultima volta, faccio qualcosa di... Non stanno chiedendo di un peccato. Sembrano cose alle quali era anche dura rispondergli no. Cosa ne fu di questi tre personaggi? Nessuno di questi tre viene citato che obbedì al comando di Gesù. Nessuno era disposto a vivere senza garanzie o a rinunciare a quello che riteneva più caro. Forse, probabilmente, tornarono a ciò che reputarono migliore che seguire Gesù. Una casa, una eredità, un padre, un familiare, sono davvero meglio di Cristo. Tutte queste cose hanno un senso e un valore, ma sono un nulla rispetto a Gesù. Potremmo pensare, guardando al modo di fare di Gesù, che Gesù sia spietato, ha un agire forte, determinato, quasi da dittatore. Si potrebbe dire che non ha riguardo, poco incline alla pietà, insensibile, non mostra amore. Ma la verità è che Gesù è morto per il peccato, morirà per il peccato di questi uomini ed è morto per il peccato di ognuno di noi. Lui è l'unica nostra garanzia, Lui è la priorità nella nostra esistenza, la nostra unica speranza di salvezza dal male che ci affligge, affligge il nostro cuore. Chi comprende veramente quale sia il prezzo che Cristo ha pagato per questo amore e questa grazia che è stata riversata allora e solo allora, quando comprenderemo a quale destino eterno siamo sfuggiti, queste cose assumono il reale valore che possono ritardare da camminare, da non seguire fedelmente Gesù. Come possiamo applicare questo passo noi oggi? Spesso le persone nel mondo, come detto, hanno una certa posizione, ma hanno anche, se siamo onesti, hanno lavorato duramente per ottenerla. Anche nella scrittura troviamo uomini che hanno avuto un cammino che spesso citiamo e ammiriamo. Ma questo cammino è frutto di scelte fedeli che comportavano grandi rischi e a volte anche delle perdite. Tante volte mi sono chiesto perché non sono come loro. Ma la realtà è quante volte mi sono ripromesso di seguire Gesù, ovunque. L'ho fatto? L'hai fatto? Siamo stati fedeli? Oppure, dopo aver fatto altre dichiarazioni come questo scriba, qualcosa è subentrato tra Gesù e noi e ci ha sviati? Quali sono queste cose che sono venute prima di Gesù? Forse una persona, forse un qualcosa, forse un lavoro, uno sport, un passatempo, ognuno avrà la sua lista personale. Con il passo di oggi Gesù ancora sta chiamando a passare all'altra riva dove non ci sono certezze. Quale scusa useremo per rimandare ancora una volta la nostra fedeltà? Gesù comandò: seguimi. Seguire Gesù offre un guadagno maggiore di qualsiasi perdita possiamo avere sulla terra. La vera beatitudine, la vera felicità per l'uomo si trova solo e unicamente nel rapporto con Lui. Persino nelle circostanze difficili, il cuore del credente può sperimentare la gioia della salvezza, la gioia del peccatore perdonato, la gioia della pace ristabilita con Dio. Possa il resto dei nostri giorni essere nella barca con Gesù che attraversa e sta andando su una meta indefinita. Preghiamo. Signore, quest'oggi il passo ci mette di fronte, mette a nudo non solo i cuori di questi tre personaggi, ma mette a nudo il cuore nostro. Forse come Matteo e Luca, noi ci definiamo dei discepoli. Spesso nella nostra vita cristiana abbiamo fatto degli alti proclami di esserti fedeli ovunque e qualsiasi cosa succeda, ma la realtà, Signore, è che spesso qualcosa è entrato prima da seguirti fedelmente. Signore, abbiamo aperto questo culto riconoscendo che abbiamo bisogno di saggezza. E Signore, da un punto di vista umano, questi uomini sembrano avere una saggezza, ma è una saggezza umana. Invece, Signore, abbiamo bisogno della saggezza divina, quella che scende dall'alto, per dare alle cose e a tutte le situazioni che possono divenire un ostacolo a seguirti, per dare a queste situazioni il loro giusto valore. Signore, abbiamo bisogno della Tua parola per non guardare più al mondo con gli occhi degli uomini, ma con gli occhi, Signore, della Tua istruzione. Solo allora la Tua parola può essere veramente una lampada al nostro piede che squarcia le tenebre del nostro che stanno intorno a noi. Grazie, Signore, che queste verità possano accompagnarci non solo oggi, non solo questa settimana, ma, Signore, fino all'ultimo di questi giorni, Signore, riconoscendo che costantemente siamo di fronte a un bivio se seguirti o in un certo modo volgere il nostro sguardo da qualche altra parte. Grazie, Signore, per questo, in Cristo Gesù. Amen.